SBS Audio is supported by advertising.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Will I grow up in a country that hears my voice? Will I live as long as other Australians? Will I get to go to a good school? Will I be able to learn my people's language? Will I be seen beyond the sports field? Recognised by the decision makers of our country. Yes makes it possible.
Yes makes it possible. Questo era il promo Yes 23 lanciato dai promotori per l'appunto del sì al referendum per l'istituzione di una voce indigena in Parlamento. Siete in ascolto del programma in italiano di SBS in compagnia di Andrea Pagani e Francesca Valdinoci. Quindi tra poco più di due settimane gli australiani e le australiane saranno chiamati e chiamate a esprimere il loro sì o il loro no all'introduzione di una voce indigena in Parlamento. E noi, come ogni mercoledì da ormai un mesetto a questa parte, vi chiediamo di mandarci, insomma, le vostre domande per cercare di far luce sui punti che risultano ancora oggi più oscuri del dibattito.
E che rimangono parecchi, Andrea, perché la scorsa settimana, durante un dibattito proprio sul referendum del 14 ottobre, diversi ascoltatori ci hanno chiamato per dirci la loro, e Claudio ci ha detto questo.
Velocissimo, io più che altro chiedevo se era possibile fare informazione, nel senso che ci sono appunto i sì e no. Gli aborigeni sono già salvaguardati, ci sono persone nel Senato che sono aborigene, eccetera, e ci sono i no che chiaramente hanno loro i motivi di cui si sente parlare, ma sono molto confuso su qual è la cosa migliore da fare. E ci sono 17 pagine che vengono approvate se questo sì passa, ma nessuno sa il contenuto di queste 17 pagine. E si vedono solamente piccole immagini di marketing e piccole frasi che dicono per il sì o per il no.
E la confusione di Claudio casca un po' a fagiolo per noi, perché le sue osservazioni ci hanno dato lo spunto per cercare di chiarire un aspetto molto importante del dibattito, ma anche particolarmente complesso, ovvero che grado di rappresentanza avrebbe la voce aborigena in Parlamento.
Quindi questa mattina parliamo anche della differenza tra il concetto di rappresentanza in Parlamento e organi consultivi. Spesso infatti leggiamo articoli in cui questi concetti sono usati per descrivere quella che sarebbe la voce qualora il sì vincesse, ma sono in realtà meccanismi molto diversi.
E abbiamo bisogno dell'aiuto di Alessandro Pelizzon per aiutarci a rispondere alle vostre domande. Alessandro è in collegamento con noi questa mattina, ricordiamo, professore di diritto costituzionale della School of Law and Society alla University of the Sunshine Coast. Alessandro, buongiorno e grazie.
Buongiorno a voi e grazie per avermi per ospitarmi.
Allora, Claudio ci ha detto: ci sono già senatori indigeni in Parlamento, che senso ha dunque aggiungere un organo consultivo esterno al Parlamento? Come rispondiamo a Claudio?
Allora, una piccola chiarificazione prima di rispondere. Il referendum non richiede di approvare 17 pagine nascoste o misteriose. Il referendum chiede semplicemente di approvare un unico nuovo articolo della Costituzione, che sono circa 7-8 righe, un paragrafo, insomma. Non ci sono pagine nascoste e non ci sono altre informazioni che vengono richieste, sono semplicemente quelle parole che sono espresse nel referendum. Quindi sul foglietto del referendum, quando si vota, si vede esattamente che cosa si approva. Ne abbiamo già parlato, quindi non ripeto la domanda. Non ci sono, però voglio che si sappia molto, che sia molto chiaro, che non ci sono motivi nascosti o ulteriori o informazioni che non vengono date. Arrivando invece al discorso della rappresentanza, è importante distinguere tra rappresentanza parlamentare, che ha potere, cioè un rappresentante parlamentare ha un potere decisionale, e organi consultivi, che hanno un potere semplicemente consultivo, appunto. Per quanto riguarda la rappresentanza parlamentare, ci sono due tipi. C'è una rappresentanza parlamentare dove, diciamo, casualmente il rappresentante può o meno essere un indigeno, ma in qualunque caso il rappresentante parlamentare rappresenta l'elettorato, non gli interessi indigeni. Quindi in questo caso, per esempio, Jacinta Price rappresenta l'intero Northern Territory in quanto senatore del Northern Territory. Mentre un organo consultivo, la seconda parte della rappresentanza sono invece rappresentanze dedicate. L'Australia non ha una rappresentanza indigena dedicata, al contrario della Nuova Zelanda, per esempio, ma questa non è la richiesta del referendum. Il referendum richiede semplicemente di proteggere a livello costituzionale uno dei tanti organi consultivi che consultano il Parlamento e il Governo su temi di varia natura.
E questo speriamo che, insomma, possa servire a Claudio per schiarire le nubi sul suo prossimo voto. Passiamo a Warren Mundine, che è tornato, Alessandro, sotto i riflettori per le sue ultime dichiarazioni sulla voce indigena. Ricordiamo che Warren Mundine è il capo dell'Australian Indigenous Education Foundation e uno dei volti più autorevoli della campagna per il no, e ha dichiarato che l'Uluru Statement from the Earth sarebbe una dichiarazione simbolica di guerra, tra le altre cose. Tornando per al nostro argomento di oggi, sento che ridacchi sotto. Sempre Mundine nei giorni scorsi ha anche detto che votare no il 14 ottobre darà il via a una campagna per chiedere un treaty, un trattato tra Australia e popolazioni indigene. Ascoltiamo, perché dobbiamo chiarire altri concetti adesso.
Yeah, because then we have to do the hard on the 15th of October, if it's a no vote, you know, that's when the real work starts about, you know, as Jacinta said, you know, the senator, she said, we've got to have accountability. We're spending billions of dollars every year, and according to the closing the gap, we're still not going places.
Ora, sul referendum booklet dell'Australian Electoral Commission, che abbiamo commentato insieme a te la settimana scorsa, secondo il no è proprio l'introduzione di una voce indigena in Parlamento ad aprire le porte agli attivisti, e quindi la strada ad un trattato. E quindi adesso siamo noi, Claudio, della situazione, siamo un po' confusi. Trattato e voce sono concetti equiparabili oppure no?
No. Credo che essere confuso in questo caso sia Warren Mundine più di tutti, perché da un lato parla di del voto del no come dell'opportunità di aprire un trattato e la necessità di un trattato, dall'altro dice che il voto del sì, o l'Uluru Statement from the Heart, è una sfida alla sovranità australiana. Quindi non è molto chiaro che cosa lui voglia dire, perché dice due cose assolutamente contraddittorie. Per quanto riguarda il trattato e la voce, sono due cose completamente separate. Uno, il trattato, è uno strumento di diritto internazionale tra due enti sovrani. E per quanto riguarda i popoli indigeni nel mondo, è lo strumento più comune usato per gestire i rapporti con le nazioni coloniali. Dall'altro, e completamente separato dall'argomento di cui stiamo trattando, c'è la richiesta di un organo consultivo che viene protetto a livello costituzionale, che semplicemente dà dei suggerimenti che il governo e il Parlamento possono ignorare su materie che hanno a che fare con i popoli indigeni. Quindi i due progetti, i due processi sono completamente separati e indipendenti.
Quindi, allora, per approfondire, le posizioni di Mundine sono vicine a quelle della senatrice indipendente leader del Black Sovereign Movement Lydia Thorpe, da sempre contro l'istituzione della voce in Parlamento. Questo termine che hai detto anche tu prima, no? Sovranità, sovereignty, è emerso tante volte nel corso del dibattito sulla voce. Ma che cos'è la sovranità? Chi ha la sovranità in Australia?
Allora, riduttivamente la sovranità è il potere o l'autorità ultima su persone, cose ed eventi in un certo territorio. Per quanto riguarda l'Australia, la situazione della sovranità è complessa, nel senso che c'è un claim to sovereignty, una dichiarazione di sovranità che è stata fatta prima dalle colonie inglesi e poi dalla Federazione Australiana, che si fonda sui principi di diritto internazionale usati all'epoca dell'acquisizione della sovranità, quindi nel 700 e 800. Adesso il tema è estremamente complesso, perché si rifà alla dottrina della scoperta che ha permesso, diciamo, l'espansione coloniale delle nazioni europee all'interno del mondo. Si rifà ai concetti di Blackstone sulla sovranità che si acquisisce attraverso un trattato, attraverso un trattato di una guerra o attraverso l'acquisizione di un territorio completamente disabitato. Il terzo modo di acquisizione della sovranità, l'acquisizione della sovranità attraverso l'acquisizione di un territorio completamente disabitato, è quello che è stato formalmente usato dall'Australia per giustificare la propria acquisizione di sovranità, ma che è stato negato dal caso di Mabo nel 1992, dove l'idea di terra nullius è stata completamente negata dalla Corte Costituzionale, dalla High Court, nella funzione di Corte Costituzionale. E quindi in realtà il problema della sovranità è complesso in Australia, nel senso che non è ben chiaro quale sia il titolo valido in base al quale l'Australia, la Federazione Australiana e le colonie prima dichiarano la propria sovranità. Per cui c'è un argomento in effetti sulla complessità della sovranità australiana.
E è per questo probabilmente... Ah, scusami se ti interrompo. Prego.
Scusami. Dicevano, tutto questo non ha niente a che vedere con il referendum di cui stiamo parlando. Questo è molto importante, nel senso che c'è un argomento, c'è un tema, è un tema importantissimo, ma non ha niente a che vedere con quello con il referendum che gli australiani sono chiamati a votare.
Che teniamo a ribadire, a precisare, si tratta dell'istituzione di un organo consultivo. Noi oggi siamo in collegamento con il professore di diritto costituzionale della School of Law and Society della University of Sunshine Coast, Alessandro Pellizzon. Oggi ci stiamo concentrando sul chiarire alcuni concetti fondamentali che spesso nelle ultime settimane sono stati buttati un po' insieme in un calderone che crea confusione, come è successo al nostro Claudio. Parlavamo di Warren Mundine e del fronte del no, le parole di Mundine hanno spaccato insomma questo fronte del no. Tornando rapidamente al tema, in termini pratici, quali sarebbero quindi le differenze tra avere una voce anziché un trattato?
Completamente differenti, nel senso che una voce ce l'abbiamo già, o meglio, di voci ne abbiamo già tante. Ci sono voci che parlano, c'è la Productivity Commission, come ho detto la volta scorsa, ci sono voci che parlano su un sacco di temi danno consigli al Parlamento su un sacco di temi, ce ne sono più di 110, che sono legislate dal Parlamento, cioè il Parlamento le crea attraverso una forma di legislazione. L'unica differenza in questo caso è che la voce verrebbe protetta a livello costituzionale, per cui non potrebbe venire semplicemente rimossa dal Parlamento del momento, ma il Parlamento può ancora assolutamente decidere la struttura, le funzioni, i poteri, eccetera. Un trattato è una cosa completamente diversa. Un trattato non avviene attraverso un referendum, avviene attraverso una serie di negoziazioni tra enti che si riconoscono in qualche maniera sovrani. Questo non è una novità, questo è già successo e credo che ne parleremo la settimana prossima, e sta succedendo in un sacco di altri paesi al mondo.
E però Alex, se non sbaglio, sta succedendo anche in alcuni stati, già in Australia.
Esatto, il processo di istituzione di un trattato o della discussione dell'istituzione di un trattato è iniziato in Vittoria nel 2018. O meglio, è stato nel 2018 in Victoria è stato il primo trattato, pseudo trattato, che è stato firmato, ma ci sono trattati in Queensland, in South Australia, o tentativi di trattati in Queensland, South Australia, Tasmania è il primo stato in cui se ne è parlato attraverso Michael Mansell dagli anni 70-80 in poi, nei Northern Territory, Western Australia. L'unico stato in cui questo non succede, in cui non c'è stata nessuna discussione, nel New South Wales, ma tutti gli altri stati e territori australiani invece stanno già portando avanti il discorso del trattato.
Ci ha aiutato a fare enorme chiarezza su alcuni concetti base Alessandro Pellizzon, professore di diritto costituzionale della School of Law and Society alla University of Sunshine Coast. Grazie Alessandro, a mercoledì prossimo.
Grazie a voi, arrivederci.
E noi, ringraziando Alessandro Pellizzon, ricordiamo anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci ascolteranno in podcast, che qualora vi venissero delle domande a cui non avete una risposta, dovete fare semplicemente una cosa: mandare una mail a italian@sbs.com.au con la vostra domanda. Noi, insomma, da lì prenderemo la vostra domanda e la rigireremo pari pari Alessandro Pellizzon, che ci darà una chiara risposta.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.
For almost 40 years, DR Power Equipment has been the go-to for homeowners who want professional-level outdoor power equipment. Whether you're managing acres of overgrown fields or just want to have the best lawn on the block, DR Power has everything you need to conquer your piece of the outdoors. Visit drpower.com today to learn more and shop the sale.